non è questione tanto di esperienza, ma di imparare forse le gare soprattutto non mie a non gestirle. 100 dorso posso, e i due dorso si vede ancora no. 100 dorso è stata la prima, ho vinto, era quello che volevo fare, e il resto tutto quello che veniva era cioccolata. Non è venuta proprio una cioccolata, però quasi.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta. Show me how to lie, you're getting better all the time and turning all against one is an art that's hard to teach.
C'è il piattello, l'oro della fossa olimpica femminile va a Adriana Ruano Oliva e Silvana Maria Stanco. C'è un sorriso accennato, ma l'argento è tuo, Silvana.
Ho lottato ogni piattello, è stata diciamo una rivincita. Dopo Tokyo ero molto molto delusa, non potevo continuare così, ho lavorato molto su me stessa, quindi sì, sicuramente una rivincita importante.
Ledecky, medaglia d'oro, Kirpichnikova per l'argento e Gose per il bronzo. Niente da fare neanche a Parigi dopo Tokyo per Simona Quadarella.
Una delusione enorme, ero stanchissima alla fine, avevo le gambe che mi scoppiavano. Mi dispiace perché loro due sono andate fortissime, però sono delle atlete che ho sempre battuto, non lo so come ci arriverò tra 4 anni alla prossima Olimpiade, quindi era come se fosse la mia ultima cartuccia da sparare in ambito olimpico, ecco.
Ecuadoriano Brian Daniel Pintado Alvarez, medaglia d'oro per l'Ecuador, e arriva Massimo Stano, pochi metri per lui, secondo dal podio.
È un quarto posto che chiaramente mi lascia con un po' di amaro in bocca, anche perché era 1 o 2 secondi. Sono molto contento della gara di oggi, di aver scoperto un Massimo Stano che con 55 giorni arriva un soffio dal podio. Vuol dire che 4 anni ancora ce li ho, posso arrivare a Los Angeles.
Si è fermata
Antonella.
No, che brutta immagine per noi. Non era giornata, evidentemente. Ritiro per Antonella Palmisano
dopo 58 minuti.
Perché ancora non l'ho capito, se non quello che mi sto cercando di ripetere, che forse è stata una giornata no. Non mi immaginavo questo scenario come finale. Vorrò anche parlare con Massimo per capire come sta lui, anche perché ho saputo che dopo la gara non è stato bene. E spero con la squadra di trovare la forza per esserci per la staffetta.
Innanzitutto voglio rispondere a Thomas Ceccon, che abbiamo sentito nel teaser, medaglia d'oro poi ieri eliminato dalla finale, che ha parlato di cioccolata con le parole che mi sono rimaste impresse di Aldo Montano, che ad Atene, dopo aver vinto la prova individuale poi con la squadra, disse: le patate fritte non sono mai troppe, preferisco le patate fritte alla cioccolata personalmente. Poi vi devo dire che il maestro Ferronati in regia è piuttosto arrabbiato con voi, perché ci fate mancare i WhatsApp vocali che a noi piacciono molto. 349-238-6666, dico bene, Ferronato?
Bravo!
Vedete, ma se volete anche telefonare, siamo qui 800-24-0024. Per fortuna ci sono Errani e Paolini, molto ben indirizzate verso la semifinale del torneo di tennis. Conducono 6-3-4-1 contro le avversarie della Gran Bretagna. Per fortuna ci sono loro, perché dico, è stata una mattina piuttosto grigia, di medaglie di legno. Stano, abbiamo sentito, 4 senza, delusione del Palmisano, qualche luce, qualche bagliore che promette un cielo migliore, ad esempio nel judo con Bellandi, nel fioretto femminile, e lì ci contiamo, nel nuoto, dove nelle batterie i nostri non sono andati male. Fatto sta che quelle medaglie restano 13, le tronfe e previsione di 41 medaglie sembrano un po' zavorra. Caro Turrini, buongiorno.
Buongiorno maestro Genta, io sono in coda tra Parigi,
tra Parigi, il Trocadero,
ma
l'impianto, l'impianto della box. Guardi, qui sta succedendo di tutto, veramente.
Sì.
Perché c'è questa storia della nostra Angela Carini che ha abbandonato il match contro l'avversaria venuta dall'Algeria, e c'è un buridone pazzesco, come lei può immaginare, sì, perché c'è tutta questa vicenda che era già stata segnalata la vigilia, questa Imane, questa sua rivale che viene appunto dal Nord Africa, che era stata esclusa dall'ultimo mondiale di pugilato perché aveva dei livelli di testosterone che erano, diciamo, non compatibili con l'identità femminile. Adesso io uso termini che tecnicamente saranno scorretti, ma per aiutare tutti a capire. Invece, per il CIO invece è in regola. Il punto è che è stata sorteggiata contro l'azzurra e Angela, dopo 46 secondi, ha preso una gran sventola sul naso, sì, ha girato le spalle e ha detto: mi fa troppo male, ha abbandonato il ring. E puoi immaginare tutto adesso quello che sta succedendo.
Sì.
Bisogna anche aggiungere una cosa, me la faccia dire per completezza, certo, informazione, se no non si capisce, che questa Iman algerina ha partecipato anche alle Olimpiadi di Tokyo,
arrivando terza,
quinta, è la campionessa africana. Quindi è abbastanza strano che questa storia sia venuta fuori proprio in questo periodo parigino, però chiaramente con tutte le problematiche che si connettono a queste vicende, problematiche non sportive per capirci, le lascio immaginare.
Sì, il putiferio su cui è intervenuta anche l'ultima arrivata, cioè il ministro, il presidente del Consiglio Meloni, che ha detto.
Sì, ne ha parlato anche la Premier a Casa Italia, con una posizione molto critica nei confronti del CIO. Devo dire che io ho apprezzato molto una frase che ha detto Angela Carini dopo, che ha detto: io non voglio giudicare nessuno, certo, e auguro alla rivale di andare più lontano possibile in questa Olimpiade. Poi è chiaro che c'è una grandissima questione, che sempre per semplificare, quella che si chiama degli atleti intersex. Io c'ero già, perché ci sono una vita, la famosa vicenda di Casper Semenya, che è stata una delle più grandi sudafricane, una delle più grandi mozzafondisti di tutti i tempi, che a un certo periodo dissero che per i suoi livelli di testosterone non poteva più gareggiare sotto i 1000 metri, no?
Certo.
Era obbligato a sottoporsi a trattamenti, poteva competere solo dai 5000 in su. Insomma, sono vicende davvero delicate.
Casper Semenya ha fatto scuola, no? Ha fatto letteratura. Qui c'è un'ulteriore aggiunta da fare. Mentre io sto per farvi sentire la voce di Angela Carini, che è il nostro Dario Ricci, che è ovunque, insieme a Leo Turini.
Devo raccontarne uno di Dario Ricci.
Ho visto anche il selfie stamattina presto, con lui vispissimo e tu meno.
Molto meno.
Allora, sentiamo Angela Carini, poi vorrei fare una precisazione riguardo al caso, a questo parallelismo corretto tra il caso Semenya e questo di Khedive. Sentiamola, Carini.
Sono andata all'angolo con l'esperienza, ho alzato la mano, ho detto: maestro, non basta, dedicatemi, perché mi fa malissimo il naso, ho il cuore a pezzi, perché io sono una combattente, mio padre mi ha insegnato ad essere una guerriera.
Do you think she is a man?
Io non sono nessuno per giudicare, come ho detto, io ho fatto il mio compito da pugile, sono salita sul ring e ho combattuto, basta. Poi che devo dire?
Avete sentito, no? Molto cruda questa intervista, compresa la domanda: è un uomo? E lei ha risposto: io non sono nessuno per giudicare, come ha sottolineato prima Leo Turrini. No, quello che volevo dire è che caso Semenya, sì, ok, questo caso comprende un ulteriore aspetto, cioè la box è davvero uno sport in cui l'aspetto fisico, il contatto fisico in rapes, no, essendo pugilato, è qualcosa che ci porta ad uno step superiore.
E poi, maestro Gente, c'è una cosa da aggiungere, cui ho accennato prima. Questa sì che è incomprensibile. La Federbox internazionale, non molto tempo fa, ha escluso Iman dal campionato del mondo, come abbiamo detto, per i suoi valori. Il CIO, che organizza il torneo pugilistico, perché la Federbox è stata bandita per scandali di corruzione, insomma, storie troppo complicate, invece ha detto: no, per noi questa pugile e un'altra atleta di Taiwan sono in regola e possono competere. È questo che crea una confusione, cioè al di là, ripeto, della delicatezza della materia, c'è anche un'assenza di omogeneità nella normativa che lascia sconcertato chiunque.
Sì, poi oggi possiamo aggiungere alla discussione con grande piacere un altro mio amico che è a Parigi, dove ha vissuto per molti anni, e che oggi possiamo disturbare dato che il Milan ha battuto il Real Madrid in amichevole, ma per il momento amichevole, poi arriveranno le partite che contano. Marco Imarisio, buongiorno.
Buongiorno a voi, eccomi qua.
Ti prendo con la luna giusta, dato questo 1-0 al Real Madrid, giusto?
Sì, e anche il fatto che, come Leo, che ho visto l'altro giorno, che parlava appassionatamente con voi e non Marico, e ha preferito, pensate voi, Ugo Conte, grande pallavolista, a me. Questa è una cosa che mi ha dato
questo
molto,
è gravissimo. Questo è gravissimo, Turini. Okay. Questo è gravissimo.
No, io devo dire, intanto mi scuso perché proprio eravamo talmente catastati che non l'ho riconosciuto Marco, ma io adesso vorrei uscire dalla trasmissione perché vi abbasso troppo il livello. Perché Imarisio è la più bella firma del Corriere della Sera.
Questo lo sappiamo.
Io lo dico sempre, e come sostenevano giustamente i latini, non sum dignus di partecipare alla conversazione con un tale principe del giornalismo che ha solo questo enorme difetto di essere milanista. Quando eravamo tocchi assieme 3 anni fa, l'Inter di Conte aveva appena vinto lo scudetto, mi disse: non c'è pezza, quest'anno saremo noi rossoneri a festeggiare. Io mi misi a ridere e dissi: ma cosa dici, no? E poi è andata a finire con Radu la partita di Bologna.
Perché Marisa è uno che ci capisce. No, senti Marco, adesso cazzeggiamo pure finché volete, ma mi devi dire la tua sul discorso che stavamo facendo e che stamattina ha avuto questa conclusione molto crudele, molto cruda, più che crudele devo dire.
Guarda, ho sentito tutto quello che avete detto, peraltro Leo ha una competenza sugli sport infinitamente superiore alla mia, cioè ringrazio per i complimenti, ma non è così. In realtà Leo ha esposto benissimo il problema. Io mi limito a dire che quando la politica entra a piedi uniti nello sport, produce spesso aberrazioni. Io non ho un'opinione giusta, sinceramente, su questa vicenda. Non sono esperto di livelli di testosterone, eccetera. Penso che l'intervento di certa politica italiana, compresa anche quelli della Premier Meloni questa mattina, non lo so, io penso che occorra tenere le cose separate. Parlano i responsabili della federazione, parlano gli addetti ai lavori, la politica deve star lontana da queste cose. Invece questo casino è cominciato con un post, secondo me sciagurato, di Matteo Salvini ed è diventata una questione politica. Angela Carini non merita di diventare un simbolo della lotta contro...
Ma non ne ha nessuna voglia, l'ha detto anche lei.
Me lo auguro.
Qualunque cosa
sia successa questa mattina...
No, qualunque cosa sia successa è che c'è stato questo incontro e io la capisco, io capisco che questa... ovviamente si conoscono, perché fanno lo stesso sport, anche se la Khelaifeh era stata esclusa dai mondiali per queste ragioni di cui stiamo discutendo, cioè si conoscono, appartengono alla stessa categoria di peso, eccetera. Evidentemente combattere in questo modo non era possibile. Poi quanto dice Marco Imarisio è sacrosanto, cioè teniamo la politica fuori ma parliamo di sport, ed è un argomento che sportivamente secondo me va affrontato e può essere molto peloso, ma è anche estremamente interessante dal caso Semenya in poi. Ragazzi, mentre potete anche intervenire e dire la vostra su questo e soprattutto su molto altro. Leo, ieri sera, oggi è stata una giornata un po' deludente, Stano, la Palmisano, insomma aspettiamo luci migliori, ma da ieri sera, da quella piscina con l'acqua torbida per i nostri, perché poi voglio sentire in Marese, ho visto 4 mostri acquatici incredibili, sembra che ci sia quest'area un po' cupa.
Pronto?
Eccomi, Leo, sì, dica, mi senti?
Pronto?
Sì, pronto, io sono pronto, lei? No, non è pronto, dobbiamo riagganciarlo, dobbiamo riconnetterlo, Leo Turrini. Allora giro la domanda a Marco Imarisio su quest'area un po' cupa e sulla mia sensazione che quelle previsioni tronfie, trionfalistiche, 41 medaglie con il medagliere che rimane orgogliosamente a 13 siano un po' una zavorra.
Allora, se tu me lo chiedevi fino a 2 giorni fa ti avrei detto guarda, siamo più o meno in linea con Tokyo, poi a Tokyo ci fu quell'esplosione nell'atletica, no? E, mi ricordo appunto gli ultimi 2 ori, Stano e Palmisano nella marcia nello stesso giorno arrivarono alla fine dell'Olimpiade, era una programmazione diversa. Mi ricordo che con Gaia Piccardi, con la mia amica, ci guardammo in faccia e dicevamo madonna, altri 2 ori nell'atletica, non se ne può più, dopo Jacobs, dopo, capisci? C'era stata una tale abbondanza. Quindi è la prima settimana, se ti ricordi, vincemmo l'oro nel taekwondo con dell'Aquila e poi per una settimana poi più nulla.
Sì, è vero.
Allora, quindi fino a 2 giorni fa ti avrei detto, avrei risposto così. Oggi ti dico, quello che facciamo così, aspetta, aiutami nelle coniugazioni.
Sì.
Quello che può andar male, quello che sta potendo andar male, ecco, sta andando male. Siamo in testa al medagliere delle cosiddette medaglie di legno, 11 con quella con le 2 di stamattina, staccando la Gran Bretagna con 8, che è a quota 8, ok? E il Canada 7. Vuol dire che allora molti nelle proiezioni del CONI, molti ori designati, possibili ori, non sono andati neanche lontanamente a medaglia. Firma testa, il nostro pugile. Abbiamo avuto delle defezioni importanti, la Palmisano. Abbiamo avuto delle defezioni importanti. Diciamo così, per avere un'Olimpiade in linea di galleggiamento, non con Tokyo, con Rio, dovremmo fare delle sessioni di atletica più indimenticabili di quelle di Tokyo.
La vedo dura anche se May, presidente della federazione, parla di almeno 6 medaglie sicure matematiche. C'è molta pressione sull'atletica, Leo, ne parlavamo ieri, hai parlato con Jacobs, hai parlato con Simoncelli, insomma c'è molta fiducia e questa fiducia, io ti dicevo, mi fa mettere le mani in tasca.
No, beh, diciamo, come ricordava Marco, ci sta anche dicendo male, adesso senza voler tornare sulle vicende, le polemiche, eccetera. Alcune cose sono sfuggite proprio per un niente, però è anche vero che ci sono state delle controprestazioni, per dire, speriamo nelle fiorettiste stasera, ma che col numero 2, 3, 4 del ranking femminile al mondo tu non vinca la medaglia d'oro e non sei nemmeno in finale, ste robe qui, insomma, non c'entra molto. E per cui sì, io poi con te ne avevo parlato prima, a me questo eccesso di euforia, chiamiamolo così, alla vigilia, che altro che 40, arriveremo a 50, ma insomma, a un'Olimpiade c'è veramente di tutto, cioè, ci sono paesi che magari tu non trovi nemmeno sul mappamondo, che vincono qualche medaglia, che tirano fuori qualche atleta. Guarda, sta andando peggio che a Malagò, solo a me, per colpa di Dario Ricci, il vostro inviato.
Cosa ha fatto?
Allora vi racconto questo. Stamattina partenza, perché lui, dobbiamo essere inesorabilmente allo start della marcia maschile, no? Quindi arrivare al Trocadero, ci si trova alle 6:15, io scendo in maglietta, lui dice guarda, è prevista grandine, vai a vestirti. Io mi sono risalito, ho messo i pantaloni lunghi, ho tirato fuori il giubbino da pioggia, sembro Fantozzi con lo sfigato siberiano, qui fa un caldo assurdo, cioè, la Palmisano è stata stroncata dall'afa, hai capito? Sto letteralmente boccheggiando
e tu sei lì col cappottone
non arrivano medaglie, però mi voglio prendere una rivincita. Alle 17 vado a vedere l'Ital Volley femminile di Velasco contro l'Olanda, non per, direte voi, perché viene Giorgia Meloni, perché io spero sempre che il generale Vannacci accetti l'invito di Paolo Egonu. Io vado alle partite, spero venga anche Marco, perché prima o poi Vannacci dovrà accettare questa offerta che le ha fatto Paoletta, hai capito?
Ma per la finale, arriva, si presenta per la finale con grande classe.
Lì cerchiamo di stare sempre molto prudenti in sede di
stiamo prudentissimi, ma poi anche l'Olimpiade dei grandi vecchi, uno di questi grandi vecchi ce l'abbiamo noi ed è quello che sta seduto sulla panchina, no? Velasco, che quella medaglia lì prima o poi se la merita, se non altro ad honorem. A proposito di queste medaglie, mi affascinano molto, Leo le ha citate, Marco, queste medaglie dell'altro mondo, perché ieri Silvana Stanco ha preso quella medaglia d'argento bellissima, però io ero anche mezzo contento perché l'aveva vinta Juan Oliva guatemalteca e avrei voluto per qualche ora essere in Guatemala a vedere la festa. Poi stamattina ha vinto Pintado nella 20 km dell'Ecuador. Il Sud Sudan nel basket non andrà a medaglia, ma in fondo chi se ne frega, le Olimpiadi ci piacciono per questo.
Assolutamente sì, il Sud Sudan è una storia pazzesca. L'altro giorno ho assistito, ne ho scritto anche, a un gesto che aveva dell'incredibile. Ero andato a raccontare questi due sconosciutissimi pongisti nordcoreani.
Sì. Nessuno
li aveva mai visti, sono arrivati in finale eliminando la testa di serie numero 1, 3 e 6. Ok? Hanno perso contro i cinesi e durante la premiazione sono scesi dal palco per andare ad abbracciare la coppia medaglia di bronzo. Sudcoreani. Tutti noi abbiamo pensato, chissà poveretti, quando tornano a casa che cosa gli succede. Ma ragazzi, che coraggio, che gesto, che cosa olimpica, posso dirlo?
Ma certo.
Sono queste cose, sinceramente. Poi adesso Leo va a vedere il volley. Per inciso, questa situazione che si è creata rischia di porre un peso importante su alcuni nostri atleti, segnatamente quelli dell'atletica leggera e sulle due squadre di volley che Alconi con molto ottimismo vengono date in medaglia. Guardate che il tabellone del volley femminile e maschile è un percorso di guerra, per cui farei molta attenzione. Io penso proprio, per chiudere questo discorso, che anche quell'eccesso di ottimismo da cui facevi cenno tu e faceva cenno Leo, il Coni che diceva, non sarebbe stato, se non ci fossero ragioni politiche e quindi la necessità di giustificare delle ambizioni, non sarebbe stato molto più semplice dire, guardate che non sappiamo se quello che è successo a Tokyo, la finale dei 100 metri, la vittoria nella finale dei 100 metri, nella 4%, nel salto in alto, nelle due marce, è stata, come dire, una roba abbastanza, come dire,
inaspettata.
Insomma, se non unica, rara, ecco, sì, mettiamola così. Sì. Ecco, non sarebbe stato dal punto di vista sportivo più logico, perché lo sapevamo tutti che è così, perché ci sono nuove culture, nuovi mondi che avanzano. La guatemalteca ieri ha fatto una gara incredibile alla carabina, incredibile. Ma non è che era non era una che passava lì per caso,
Ma no, ma chiaro, chiaro.
Cioè,
chiaro,
voglio dire, chiaro. Era tra le favorite, ha preso la giornata
perfetta. Ha preso la giornata perfetta. No, ma è chiaro, questo è il senso. Non so quali possono essere le ragioni politiche, il fatto sta che eccedere è meglio, insomma, ti porta a qualche pensiero, questi eccessi ti portano a qualche pensiero, indubbiamente. C'è Stefano da Rimini che è un ascoltatore, buongiorno.
Buongiorno, mi volevo una piccola riflessione su quello che è accaduto alla nostra pugile, ma molto semplicemente perché è una situazione davvero triste, non solo per lei, ma credo anche per la sua avversaria. Quello che mi viene da pensare è che anch'io, magari da giovane, avrei voluto fare il pilota di aereo, ma una mia grave miopia mi ha escluso da quel mestiere e non mi sono mai sentito discriminato. Per dire che a volte con un problema che se vogliamo dirlo è un problema, certi mestieri forse non si dovrebbero neanche approcciare. Secondo me qui è anche veramente difficile trovare una soluzione per un caso così unico. Non dico non sarà l'unico, però a volte no, fermarsi prima, dire ok, non farò la pugile ma farò l'avvocato, è chiaro che è una semplificazione.
No, ma è una riflessione che ha pieno diritto di cittadinanza, secondo me, per ragioni di vicinanza linguistica, dato che lei è di Rimini e Turrini è emiliano, le risponde Turrini, ma io è una riflessione che faccio anch'io, nel senso che cioè, c'è questa situazione, ti dicono vai a fare il pugilato oppure ti piace il pugilato, insomma mi sembra una cosa su cui discutere questo intervento, Leo.
Sì, no, il nostro amico che ha telefonato ha fatto un'osservazione corretta. Io insisto, credo che debba esserci da parte di chi governa lo sport mondiale, quindi non da parte della politica, una decisione, diciamo così, scientificamente sorretta da presupposti validi, che sia buona per tutti. Cioè, per me, ripeto, qui al di là dell'episodio stamattina, Angela Carini eccetera, è inammissibile, incomprensibile che il suo avversario barra avversario, come volete, non possa gareggiare ai mondiali di pugilato e possa fare l'Olimpiade. È questo che lascia sconcertati. Poi dopo, come ha detto prima, voglio fare un ulteriore complimento, Marco Imarisio in una forma pazzesca, sembra Lautaro Martinez.
Non so se questa gli piace.
Ogni cosa che dice,
forse preferirebbe Leao, che diventerà papà.
Ma la condivido in toto. Cioè, quello che io credo sinceramente che sia sbagliato in Italia come altrove è non buttare in cacciara, ma buttarle in politica. Queste cose qui sono talmente complesse che bisogna fare uno sforzo per non vederle e interpretarle con gli occhiali dell'ideologia. Questo assolutamente, come forma di rispetto nei confronti di chiunque, di Angela Carini,
come della Kerif, ma ci mancherebbe, nei confronti di chiunque, compresa l'avversaria che l'ha battuta, ci mancherebbe altro. Ragazzi, puliamoci un po' il pensiero con quello che, beh, tu Leo l'hai visto, tu eri al nuoto ieri sera, Marco?
No, io ieri ho fatto gli spari.
Hai fatto gli spari.
Sono occupato anche di canottaggio, ma ho fatto gli spari, sì. Adesso stanno entrando in campo Musetti e Zverev, se ti interessa, da dove sono.
Se, no, lo so, sono... lo so. Qui siamo messi, insomma, è un torneo da possibile circoletto rosso, direbbe Malagò.
Allora, Musetti mi sta piacendo da impazzire, mi piace da impazzire per come gioca a tennis, mi piace per la forma mentis che ha mostrato, l'abnegazione che ha mostrato. Sia lui che Zverev sono stanchi, il pronostico è chiuso, ma forse, spero, non lo so, state molte sorprese in queste Olimpiadi. E poi dopo, e lo dico con molta, come dire, sto cercando del ferro e del legno, vado al judo, dove c'è una nostra atleta, Berlandi. Un'altra di quelle persone, esatto, di quelle persone di cui bisognerebbe parlare più spesso, una persona che ha preso posizione sulla propria sessualità, che ha confessato le sue difficoltà, che, come dire, un bel personaggio, una bella persona, e ai quarti di finale, non ti prenderò in giro, io di judo capisco il giusto, ecco, mettiamola così, però spero di assistere, spero, punto.
E saremo tutti lì con te, se non in corpo, nello spirito. Grazie Marco, a presto, no, ci risentiamo.
Puoi dire a Leo che aspetta un attimo, che prendiamo una punta di riserva, un centrocampista, un laterale destro, un laterale sinistro, e poi li veniamo a prendere. Okay.
Quindi poco o niente, no? Siamo quasi pronti,
esatto.
Dirai tu.
Siamo,
no?
Quasi pronti.
Sì, tutto molto. Ma poi hai battuto Real Madrid. Che cosa vuoi di più dalla vita, Imarisio? Stanotte hai battuto Real Madrid, vabbè che era amichevole, vabbè che era dall'altra parte del mondo, vabbè che giocavano anche i magazzinieri, però sempre battuto il Real Madrid. Dunque, Leo, io qui vorrei chiudere con te con questa riflessione, perché tu eri al nuoto ieri sera.
No, ma scusa, esatto, sì, è stato sensazionale. Sono state due cose sensazionali. Una è questo Marc Landi, il francese, che ha vinto 200 rani, 200 farfalla nella stessa notte.
Meraviglioso.
Sì, è l'allievo dello stesso maestro di Phelps. Un atleta che ha già vinto 3 medaglie d'oro qui, perché aveva già vinto nei misti. E poi ti dico, essere lì alla Défense sembrava come a Saint-Denis quando Zidane fece 2 gol al Brasile di Ronaldo nel 98.
Sai perché?
È venuto giù l'impianto, ha fatto 2 gare. Poi
grazie.
Quando li senti cantare la Marsigliese,
grazie, ma gli organizzatori hanno ingaggiato gli ultra della Francia, di calcio.
No, ma devo dire una cosa di un coinvolgente. E poi c'è quest'altra cosa pazzesca, che è il flauto di Pan, che infatti era una roba demoniaca, che questo Pan cinese sui 100 metri neanche a 20 anni.
Senti, ma 40 è un altro sport.
No, no, aspetta, ma ti migliora di 4 decimi il record mondiale che deteneva già lui. Cioè, questa è una delle cose, da un punto di vista sportivo, sì, sempre come diceva il mio maestro Mezzano, sempre salvo doping. E fin qui è l'impresa sportiva più sensazionale dei giochi.
Ma non
tieni
c'è
conto che tieni conto che in quella piscina lì, dicono per l'acqua, eccetera, non lo so, non era stato battuto nemmeno un record mondiale. questo fa sui 100 stil libero 46 e 40. Io lo guardavo e dicevo: non c'è niente da fare, penso che la Cina occuperà il mondo davvero. Poi sono venuto alla marcia stamattina e Sta Yang parte a palla di cannone
e vince.
Dopo 300 metri ne ha 200 di vantaggio sulla Palmisano e io ero lì col mio cappotto di spigato siberiano per colpa di Ricci.
E certo, adesso lo rimprovero. Guarda, dopo la borsa mi collego con lui, gli faccio un mazzo così. No, comunque Peter Pan mostruoso, cioè hai ragione, mostruoso. L'impresa dell'Olimpiade equivale a quei 100 di Bolt che tu hai visto. Però
sì.
Anche le due ragazze, le due
signore.
No, ma le due signore, anche le Decchi e Sara Sjostrom, io mi alzo in piedi sull'Attenti e canto il loro inno nazionale, sia quello americano che quello svedese.
Sai che Katie Ledecky sui 1500 metri non ha perso una gara in vita sua,
sì.
Da quando disputò la prima, che era una minorenne tredicenne, a oggi, che fossero campionati rionali olimpiadi, ha vinto tutti i 1500 che ha fatto. Ieri sera, pronti via, si tuffano, no? Dopo 50 metri aveva già un secondo di vantaggio. Tanto quando vedi questo, e sono tantissimi anni,
No, lo so, vedremo, lo ricordo.
Il cinese in flauto di Pan farà altrettanto, perché la Ledecky c'era già a Rio 2006, c'era una cosa.
Era una banana.
Ci sono veramente, direi proprio di sì.
Beh, anche la signora Sjostrom, comunque, mancava questa medaglia, l'ha presa ed è una nuotatrice leggendaria.
No,
ma cose da leggenda, naturalmente. Nessuno ne sa raccontare come lei, caro Turrini. Sentiamo domani,
Adesso vado a prendere l'ombrello perché c'è un sole che spacca. Maricci me l'ha fatto prendere, quindi andrò al volley sotto l'ombrello. Sembrerò una ballerina giapponese da Madame Butterfly con l'ombrellino aperto, hai capito?
Guarda, tempo 3 minuti, c'è la borsa, torniamo, gli faccio un mazzo così a Ricci, perché non si possono fare queste cose. Allora,
bravo.
Ci fermiamo un attimo.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Un quarto posto che sicuramente fa onore ai nostri azzurri, che meritano applausi per essere rinati in quattro senza, e sul traguardo sono gli Stati Uniti d'America sulla Nuova Zelanda e la Gran Bretagna a conquistare le medaglie.
Tutte le polemiche che ci sono state non sono state, ecco, una cosa che mi hanno fermata o bloccata mentalmente. Io ero qui per correre il mio ultimo chilometro, a prescindere dalla persona che avevo di fronte, che a me non interessa in questo momento.
Sto cercando di trarre conforto da quello che ha detto l'Enrico. Non è questa gara identificare quello che siamo come atlete, quindi ero pronta a questo rischio, anzi volevo una gara di questo livello proprio perché volevo e speravo poi di lasciare più gente possibile dietro. Però ecco, oggi sono rimasta io indietro.
Quest'ultima era Antonella Palmisano, mattinata un po' così, un po' storta, però nelle cose positive, come abbiamo detto prima, Alice Bellandi poco dopo le 16 salirà sul tatami per la semifinale nel 78 kg di judo, nel fioretto donne passato primo turno con l'Egitto, adesso quarto di finale con il Giappone e si inizia tra 12 minuti. Razzetti terzo, bene nelle batterie 200 misti, e Zazzeri è andato in finale nei 50 insieme a De Plano, quindi stiamo parlando di cose positive, di cose che vanno. Dario Ricci, buongiorno.
Sì, eccoci qua Gabriel.
Fermo lì. Noi dobbiamo parlare, perché non si fanno queste cose, non ci si comporta così con Turrini.
Ah, che ha detto? Ha denunciato il fatto dell'ombrello?
Sì, ha denunciato il fatto che stamattina l'hai tirato giù dal letto a un'ora che per lui è, non è consona, primo, e quindi bisogna avere rispetto. Secondo, stavo uscendo in maglietta e tu gli hai detto vatti a vestire che oggi piove ed è lì che domani ha raffreddore sicuro perché è coperto con lo spigatone siberiano. Non si fanno queste cose, eh?
No, ma guarda, io chiedo l'intervento del VAR perché io chiedo il VAR perché sicuramente
me lo stai maltrattando
nella Stamberga dove stiamo sicuramente c'è la telecamera di sicurezza.
Sì, ma...
e Turrini quando mi ha visto io l'ho guardato negli occhi. Poi mentre abbassavo lo sguardo e vedevo, arrivata alle ginocchia, vedevo queste braghette da truppe inglesi sul fronte africano nella seconda guerra mondiale, lui stesso guardandomi ha detto, io non avevo neanche parlato, avevo solo detto buongiorno maestro, perché io lo chiamo maestro, non è che. Mentre io dicevo maestro, lui ha detto, dice vado in camera perché piove e mi metto i pantaloni lunghi.
Dico, quindi ha fatto tutto da solo.
Dentro di me l'ho detto una scelta saggia perché se diluvia l'altra volta si è preso succhiate d'acqua alla cerimonia e vabbè. Quando
e
è sceso,
poi dalla colpa a te, pantaloni... capito?
Sì, dai. Quando è sceso c'aveva i pantaloni lunghi, però gli ho detto, dico scusa, ma se hai detto che piove portati pure l'ombrello, che gli ho fatto comprare io al supermercato, e lui mi odia per questo fatto, perché dice, ah io non lo voglio l'ombrello perché come mi infatti, perderò, dico ho capito, però, cioè capito?
Infatti
io,
parla malissimo di te, è come l'altro giorno, sì. si è lamentato molto pubblicamente sul fatto che insomma dobbiamo fare le prove dell'acqua della Senna e tu hai detto, guarda che domani alle 4 fanno ste prove, dobbiamo essere sul pezzo, ma lui alle 4, figurati, lui dorme. Non è che si può pretendere questo da Turrini, insomma.
Senti, ma lui perché mi prende in contropiede con degli sprazzi di gioventù,
sì.
Perché ogni tanto poi sparisce, si aggancia ad altri treni, ecco, questo mi provoca anche un po' di gelosia, perché poi spesso fa l'occhio languido con altri colleghi, come dire che mi porti di là. Insomma, credo che meriterebbe un approfondimento la cosa.
Sì, ma lo faremo. Sì. Mentre Musetti è ai primi 15, il primo l'ha perso, vabbè, servizio di Zverev 15-0 e siamo all'albissima di questa partita. No, volevo farvi sentire una voce che ci ha girato qui presente Dario Ricci su Checon ieri sera.
La finale è sempre bella, divertente da fare, per quanto io adesso possa essere stanco perché si fa fatica a dormire, c'è caldo, c'è pioggia, c'è mangiare male, insomma.
State sentendo molto la diversità rispetto a Tokyo, no?
Tokyo ha organizzato sicuramente meglio, giapponesi, battling, quelle cose lì è molto difficile. Mensa anche ha organizzato meglio, cibo meglio, quindi sono due cose differenti, ok? Ognuno poi si arrangia, cerca di risolvere questi problemi in qualche modo.
Ma non è che anche tu e Turrini state al Villaggio Olimpico, no? Perché anche Zazzeri oggi ha detto, dopo aver corso un eccellente 50 metri, ha detto stanotte non ho chiuso occhio, un po' per la tensione, un po' per il caldo, perché non si può dormire.
No, guarda, stavo proprio citando Lorenzo, sai che abbiamo un'amicizia particolare, sì. Eccetera, eccetera, con lui Matteo Restivo. Credo per loro che sono alla seconda Olimpiade, no? Questa è la prima. Questa è la prima, perché Tokyo per tanti aspetti non era un'Olimpiade canonica, non era l'Olimpiade col traffico cui siamo abituati, non era l'Olimpiade del pubblico, non era l'Olimpiade. Quindi loro pensano di aver fatto, adesso non voglio fare anch'io mettermi in pose che non merito, però dico, loro pensano di averla vissuta un'Olimpiade, ma quella non lo era.
Sì,
e quindi chiaro. Quando vieni qui effettivamente che ti trovi anche da atleta a mangiare meno bene di quello che ti aspetti, a dormire senza aria condizionata perché l'ecosostenibilità impone queste cose, a dover fare anche un'ora per andare all'allenamento oppure non avere il mezzo di trasporto, pensa che quando abbiamo visitato il villaggio lo stesso Mornati, che pure è il capo delegazione azzurro, quindi è abile anche nel saper dire le cose con tutta la dialettica
del caso,
gli equilibrismi, ecco, ha detto, dice qua non funzionano i trasporti, frase che a me mi ha colpito perché dico un capo delegazione difficilmente si espone in modo così chiaro. E che vuol dire? Che non è il problema per Dario Ricci o Leo Turrini, il problema è per quegli atleti che magari devono andare in piscina e gli ci vuole un'ora e mezza per fare un'ora di allenamento.
No, quindi no, chiaro. E poi ho letto anche ieri, li hanno tirati giù dal letto per fare questa gara di triathlon, e insomma i trasporti sono lentissimi, quindi con tutte le difficoltà del caso. Però hai ragione tu, se il parametro è Tokyo non è un parametro per nessuna Olimpiade passata, e io mi auguro anche futura, perché sappiamo bene quali furono le condizioni e i limiti lì. Va detto che gli estremismi, insomma, senza aria condizionata per l'ecosostenibilità, insomma, sono atleti, dovrebbero anche essere accuditi in condizioni umane per l'estate europea. Insomma, io se dormo senza aria condizionata rischio di non dormire mai, quindi va bene tutto, ma entro certi limiti. Dario, mi lasci una battuta sulla Palmisano che stamattina, insomma, sembrava andare, invece non andava.
Guarda, è uno dei misteri gaudiosi o dolenti, direi, di questa Olimpiade, che scioglieremo probabilmente nella staffetta mista, perché dallo sguardo, dagli occhi, dal body language sembra che ci sia la voglia di farla, ma proprio Antonella ci ha detto che tutto funzionava bene, ce l'ha detto fino all'altro giorno quando è venuto a casa Italia con lo stesso Massimo Stano. Tutto funzionava bene, e quelle sono cose che ti dicono le sensazioni, Carlo, ma tu lo sai meglio di me, lo dice anche il cronometro, no? Quando tu t'alleni, impone dei ritmi al tuo corpo, il tuo corpo reagisce. Poi sono due atleti, tra l'altro, sia lei che Massimo, che gestiscono bene anche il caldo e questi aspetti qua. E oggi qualcosa non ha funzionato, e infatti lei l'ha detto, no?
Dice, più per lei che per Massimo Stano, perché Massimo Stano si è presentato alle Olimpiadi con una preparazione risicatissima, lo sappiamo, causa infortunio. Onestamente, nella sua gara più di così forse non potevi neanche aspettarti, non potevi nemmeno chiedergli. Antonella Palmisano sembrava agganciata a un treno da medaglie, invece non ha retto, quindi rimane appunto un mistero. Poi un giorno parliamo anche di queste staffette, di questo mistismo che a me convince fino a un certo punto, perché per me la marcia è 20 km, 50 km, maschile, femminile, e quella è l'Olimpiade. Se mi fai una marcia da 35, che secondo me ha poco senso, e una per poi mettere in campo una mista che è un inedito assoluto, piacerà a voi signori, a me non tantissimo. Dario, grazie. Musetti ha fatto un break al primo gioco, 1-0 Musetti su Zverev al servizio. Musetti, grande muso. Ci fermiamo per il traffico e poi altri due miei amici che compaiono abitualmente il giovedì.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Allora, io avrei un sacco di cose da chiedere al mio amico Roberto Lacorte, sia sul fronte automobilistico che sul fronte sportivo, essendo un uomo che anche con Cetilar vive con e per lo sport. La prima riflessione che faccio è che, intanto lo saluto, ciao Roberto.
Ciao Carlo, ciao a tutti i radioascoltatori.
Difficile è vincere, ripetersi lo è di più. Lo hai fatto tu su una macchina, sulla numero 47 alle Castellet, 20-21 luglio, due vittorie in due giorni nel GT Open. Di questo parleremo anche con Jonathan Ferroni, che pure saluto. Ciao Jonathan.
Ciao Carlo, ciao Roberto, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ma chiamati a ripetersi sono altre due persone che conosci bene, che sono impegnate nelle acque olimpiche, non a Parigi ma a Marsiglia, Tita e Banti. Stanno per iniziare il Nacra 17, che è la barca su cui puntiamo di più. Ecco, dato che parliamo tutti i giorni di Olimpiadi, mi viene voglia per prima cosa di chiederti una riflessione, un'idea su questa barca e su questa gara.
Beh, la barca io la reputo rappresentativa, dai. Sono tutti ragazzi della selezione olimpica di vela. Quest'anno abbiamo un gruppo veramente fantastico, quindi abbiamo delle ottime chance di fare dei bei risultati. con Francesco Torre, presidente della Federazione Italiana Vela, abbiamo seguito tantissimo i ragazzi, abbiamo condiviso tante belle cose e credo che la federazione abbia fatto un approccio, una mappa verso le Olimpiadi pazzesca. E Tito e Banti sono insomma delle grandi, grandi speranze per noi, grande preparazione, grandissimi professionisti, hanno dedicato anima e cuore, quindi in bocca al lupo, ma sarebbe un'altra cosa che forse in radio non va detta, ma
bene così.
Qualcuno l'ha capito.
Chi ha orecchie per intendere, intenda. Detto che sì, ripetersi è sempre più difficile che vincere, no Ferroni, come ha fatto il professor Lacorte alle Castellet.
Sì, infatti è un peccato che la gara delle Castellet, anche se era in Francia, non era parte del programma olimpico, altrimenti le prime due medaglie d'oro italiane le avrei portate a casa Roberto Lacorte su Ferrari.
Senti, ci racconti quei due giorni lì, Roby, perché tornavi a correre in Europa, continuerai a correre in America per altre due gare e poi tornerai con CTR Racing a correre in Europa. Decidi di andare alle Castellet e poi?
Beh, allora, l'esperienza del GT Open alle Castellet è stata un'esperienza veramente molto bella. Ho scoperto un format bello, fatto molto bene, divertente, competitività in crescendo, con equipaggi importanti, macchine ben messe giù, un bel numero di partecipanti. E devo dire che effettivamente, come tanti piloti mi hanno detto, piloti più esperti, più famosi di me, una volta che vai a correre per un lungo periodo negli Stati Uniti, torni in Europa, ti senti diverso, e decisamente ti senti diverso. Dagli Stati Uniti porti tanta esperienza di guida in situazioni molto più complicate, molto più spinte, e quindi ti trovi, come si può dire, in un ambiente più confortevole e riesci a esprimerti ancora di più sui limiti quando torni in Europa. Niente da togliere ai campionati europei, perché hanno una loro caratteristica, però effettivamente gli Stati Uniti ti provano tantissimo, ti allenano tanto. E quindi niente, GT Open è un campionato in crescita che secondo me avrà ancora più successo, e poi per il prossimo anno vedremo con Moto Ferrari, Antonello Coletta, decideremo cosa fare. Probabilmente il mio desiderio è tornare in Europa e vediamo su quale campionato.
Jonathan, prego, cosa vuoi sapere? So che sono due settimane che volevi parlare con Roberto di queste gare.
Eh sì, certo, perché sicuramente c'è una differenza appunto nel tipo di gare. In America è più una questione di battaglia, qui in Europa sono più gare da dove l'abilità di guida viene fuori. Forse un peccato che le Castellet, diversamente da come hanno fatto per il GT World Challenge, non vi abbiano lasciato il Mistral completamente dritto, vi hanno messo la chicane, però sono sicuro che era un piacere guidare ugualmente.
Sì, il Mistral quando te lo lasciano libero è un'altra cosa, perché poi ti arriva davanti Signe che ha delle velocità completamente diverse e diventa una caratteristica bellissima del circuito del Paul Ricard. Infatti nelle serie Le Mans lo lasciano dritta con tutta la velocità, la bellezza del Mistral, e quindi diventa veramente particolare. E vabbè, comunque diventa più tecnica, perché poi una chicane in più lì bisogna riuscirla a fare bene anche la chicane.
Ecco, mentre ha iniziato l'assalto dell'Italia al Giappone, sono 2-2 all'inizio di questa di questo quarto di finale, di questa semifinale olimpica. Roberto, in questi giorni nella scherma, ma non solo, si discute molto di giudici. Nel fine settimana Russ è squalificato per 1,5 kg in più sulla sua Mercedes, e la gente dice: ma 1,5 kg, ma cosa volete che sia 1,5 kg? In realtà 1,5 kg sono circa 3 secondi nell'arco di tutta la gara. La Mercedes non ha fatto ricorso e ho apprezzato molto.
1,5 kg, 3 secondi in una gara sono tanti, Carlo. Attenzione, si sta parlando di vetture dove si va a ottimizzare dei particolari che sono a volte incomprensibili, ma sono si va a cercare da tutte le parti la prestazione, la performance. E il fatto che Mercedes non abbia detto niente significa che non c'è niente da fare. Tieni conto poi che questo 1,5 kg viene fuori da delle misurazioni con dei margini, no, di sicurezza, con delle tolleranze, e quindi significa che era proprio al di fuori, al di fuori anche di più di quello che poi in realtà viene dichiarato, perché poi ci sono le tolleranze.
Sì.
E devo dire che un chilo e mezzo in Formula 1 con dei piloti così bravi, con dei team, tra i top team, fa la differenza. Purtroppo è così. Dispiace davvero per Russell.
Certo.
Perché a prescindere da quel chilo e mezzo, lui la vittoria se l'è conquistata in pista. Questo bisogna sottolinearlo. Ha fatto una gara supportato da una strategia pazzesca. Lui ha capitalizzato la strategia e ha fatto una gara che, infatti, la sua disperazione mostra tutto.
No, chiaro, tutto. Chiaro. No, ma è chiaro. So, infatti, Jonathan non era neanche d'accordo su questa squalifica, o no? O interpretato.
Ma diciamo che più che altro mi dispiace. Ecco, poi, in realtà, poi la Formula 1 è lo sport dei millimetri e dei millesimi di secondo. Quindi, un chilo e mezzo è un chilo e mezzo. C'è poco da fare. Secondo me, avrebbe vinto comunque per come ha corso. Però alla fine le misure sono quelle che sono. Purtroppo lui sta un po' diventando il Calimero della Formula 1, perché ha passato 2 anni alla Williams aspettando che si liberasse il posto alla Mercedes, che dominava. Quando è arrivato lui non andava più. Adesso, quando vince una gara capolavoro, lo squalificano per un chilo e mezzo. Diciamo che adesso ci sono 3 settimane di sosta, magari se visita un santuario a sua scelta potrebbe aiutare anche quello, eh?
Sì, sì, potrebbe dare una mano, potrebbe essere utile. Io voglio chiedere ancora una cosa, Roberto Lacorte, anzi due, da uomo di sport, una valutazione su queste Olimpiadi. E poi stanno per arrivare i giorni di Marcel Jacobs, che è tuo amico, era con voi a Daytona per la corsa, forse tornerà, se è negli Stati Uniti lo sappiamo. Gli restituisci la visita a Parigi?
Non lo so perché non so se sono nei paraggi, però sono con il cuore con Marcel, ci sentiamo e devo dire che la sfida di Marcel ha un sapore molto particolare. Noi abbiamo affiancato Marcel nel suo percorso verso le Olimpiadi di Parigi in un momento dove, insomma, c'era da fare un lavoro un po' particolare di recupero da uno stato fisico un po', diciamo, di critico. E quindi bello questa cosa qua. Cioè, l'abbiamo affiancato non appena vincitore delle Olimpiadi, ma... Certo. In un percorso abbastanza complesso dove ci siamo messi in gioco insieme a lui. Quindi il tifo per Marcel è un qualcosa di molto intenso e molto sentito, perché c'è un percorso importante da uomo di sport, da atleta, e veramente qualsiasi cosa riesca a raggiungere avrà un grande risultato. Per queste Olimpiadi... Guarda, ne parlavo poco fa con mia moglie, leggendo un pochino delle Olimpiadi. Sono un po' perplesso. Bisogna essere più semplici. Una nazione deve mostrarsi con più semplicità e bisogna sempre, sempre ricordarsi i valori dello sport, i principi dello sport, che devono risiedere nelle Olimpiadi. E ho visto un po' calpestare in certi momenti con degli strafalcioni, no? Il principio dello sport, e questo è una cosa veramente brutta quando si parla di Olimpiadi. Le Olimpiadi è sacra, è un momento sacro per quanto riguarda lo sport, per i ragazzi che la guardano, per i bambini che guardano questi eroi, e quindi bisogna stare molto attenti. Qui la Francia in certi momenti ha fatto uno scivolo, non so cosa ne pensate voi, che siete anche voi persone di sport, no? Però per me questo è un po' un peccato.
No, allora facciamo così: settimana prossima torniamo a parlarne non solo di motori, ma anche di Olimpiadi, con te Roberto Lacorte, con Jonathan Ferroni, che saluto e ringrazio, con l'Italia del Fioretto a squadra che è 10-4 sul Giappone. E qui onestamente toccate quello che volete, però il profumo della medaglia un po' si sente nell'aria. Quale? Vediamo. Grazie Claudio Schiattino, redazione, Gianmarco Ferronato in regia, a domani.
Sono stanco, voglio andare a casa.
Vi siete divertiti, però?
Saluti!